This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Il titolo che ho posto per questa conversazione, siamo solo la nostra eredità o ereditarietà genetica con un punto interrogativo, si può intendere effettivamente in vari modi. Potrebbe essere una domanda retorica a cui rispondere certo che sì, che cosa altro pensate che ci sia, no? Oppure potrebbe essere invece appunto una domanda di dubbio, cioè di dire ma non è che se ci concentriamo soltanto sulla genetica, diciamo così, sui fatti scientifici da un certo punto di vista, dimentichiamo poi una parte che poi può essere più o meno sostanziale, no? di ciò che va oltre appunto soltanto questo modo di guardare le cose. Quindi io cercherò di prendere una posizione, diciamo, forse neutrale o compromissoria, se così vogliamo dire. Anzi, posso benissimo anticipare anche la risposta subito, tanto che si capisca dove voglio andare a parare e che non faccio un discorso, diciamo così, retorico da una parte, invece, come faceva Galileo, tra l'altro, se posso fare una piccola parentesi, perché quando Galileo scrisse nel 1632 il suo capolavoro, perlomeno quello divulgativo, che si chiamava Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, gli era stato proibito anni prima dal cardinal Bellarmino, sotto pena di incorrere nelle censure, che all'epoca non erano soltanto censure verbali, bensì si accendevano i fiammiferi sotto i roghi, no? Gli era stato imposto di non parlare di questioni astronomiche e in particolare di non parlare del sistema copernicano. E lui prese, diciamo così, fece un artificio letterario, anche perché Galileo, tra l'altro, in origine era un critico letterario. Quando è nato la scienza ancora non c'era, lui ha contribuito a crearla, e quindi agli inizi faceva appunto critico letterario. E ci sono tre personaggi nel dialogo di Galileo, in effetti potremmo questa sera immaginare poi una cosa analoga. I tre personaggi sono anzitutto due che prendono, uno le difese del sistema tolemaico e l'altro le difese del sistema copernicano, cioè i due corni del dilemma, diciamo così. E poi c'è un terzo personaggio che fa un po' da mediatore, diciamo così, e cerca di vedere il buono e il cattivo, diciamo, in entrambe le posizioni. Bisogna dire che Galileo, insomma, era un po' abbastanza prevenuto, nel senso che aveva le sue idee e, per esempio, sì, è vero che c'era un interlocutore che prendeva le difese del sistema tolemaico e aristotelico, però lui lo chiamò Simplicio, che sarebbe come se noi ne chiamassimo uno Pierino, per esempio, no? O Scioccone, no? E poi certo era chiaro dove voleva andare. Invece questa sera potremmo fare proprio così, no? Un dialogo sopra i due massimi sistemi, che sono tutto sommato i due sistemi che fanno riferimento da una parte alla natura e dall'altra parte alla cultura. Questa è poi la sostanza. Siamo solo natura, cioè tutto ciò che conta in noi è ciò che le scienze naturali ci dicono. Si parla di genetica, ovviamente, perché oggi si tende un po', anche con una maniera un po' riduzionista, a ridurre tutto per l'appunto alla genetica, al patrimonio genetico, però naturalmente non c'è soltanto la genetica, c'è la biologia più in generale, c'è la chimica, la fisica e così via, no? Le scienze naturali, diciamo. Oppure siamo solo cultura, dall'altra parte, e quindi le scienze non interessano, alla maniera un po' del motto di Nietzsche, che è amato da molti continentali, filosofi anche contemporanei, cioè non ci sono fatti, solo interpretazioni. In fondo, la contrapposizione fra, i due corni del dilemma è proprio questa. La natura, i fatti scientifici sono gli unici che contano, quando si tratta per l'appunto di noi e della nostra, personalità, della nostra persona e della nostra ereditarietà, di ciò che riceviamo dagli altri, ciò che poi lasciamo agli altri, e noi siamo un po' il punto di spartiacque, diciamo così, della storia che viene prima di noi e quella che viene dopo di noi. Oppure, non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni. E questa è l'altra faccia del dilemma. Dunque, anzitutto vorrei dire che nella scienza, in realtà, questo dilemma si è posto, credo, ben prima che nella filosofia, perché ci sono due libri di Darwin, che sono i due libri fondamentali che lui scrisse a questo proposito. Darwin è stato uno scrittore copiosissimo di opere, quasi grafomane, perché scriveva opere spesso in 3, 4, 5 volumi. Per esempio c'è un'opera in 4 volumi sui cirripedi, che sono dei piccoli animaletti, no? Che crescono sulle rocce, no? Nei bagnasciuga e così via, no? E uno ci dedica, no, 4 volumi, ma ne ha scritti tantissimi, sulle piante, sui fiori. Addirittura uno sul fatto che i lombrichi, dissodano la terra e sono, da questo punto di vista, fondamentali, per l'agricoltura e più che altro per la vita dei vegetali. Ma le sue due opere fondamentali, quelle che, secondo me, ogni uomo di cultura, in generale, no, non cultura scientifica, dovrebbe leggere, un po' come il dialogo di Galileo che ho citato prima, no? Sono quei grandi capolavori che sono paragonabili nella scienza, ai grandi romanzi, come Guerra e Pace, oppure alle grandi opere filosofiche come La critica della ragion pura, no? E così via. E queste due opere di Darwin hanno tutte e due, perlomeno nel titolo italiano, perché in inglese c'era una sottile variazione, nei termini, ma so, i due titoli sono tradotti: il primo, L'origine delle specie, e il secondo, L'origine dell'uomo. E in inglese erano The Origin of Species, appunto, no? Quindi tradotto letteralmente, nell'altro caso era The Descent of Man, che era appunto l'ascendenza o l'ereditarietà dell'uomo, no? Due libri che sono stati scritti e stampati a distanza di 12 anni, perché il primo, L'origine delle specie, che è appunto quello che è considerato lo spartiacque fra la biologia come era prima e la biologia come è diventata dopo. L'origine delle specie è del 1859, Darwin aveva 50 anni e quello fu, il suo grande capolavoro, in cui non parla assolutamente dell'uomo. Questo è interessante perché uno potrebbe pensare, tra tutte le cose di cui si parla, le specie della vita, lui parla delle piante, parla soprattutto degli animali, di molti tipi di animali, ne cita moltissimi, e sull'uomo fa solo una frase, alla fine, in cui dice: credo che le idee che sono state portate avanti in questo libro potranno far luce anche sull'origine dell'uomo, no? E nient'altro, perché sapeva benissimo cosa sarebbe successo se ne avesse parlato, e quello che poi successe, appunto, successe anche, se lui non ne parlò, perché subito l'anno dopo, il 1860, subito si scatenarono le polemiche, si era capito benissimo dove lui andava a parare, cioè c'era questo grande albero della vita, praticamente, in cui le specie si originano una dall'altra per evoluzione, che oggi è appunto il termine che noi usiamo, l'evoluzionismo, no? E per selezione naturale. Quello che lui tratta appunto in questo suo primo libro. La selezione naturale, in realtà, lui la tratta dopo aver fatto un'introduzione in cui parla, lunghi capitoli, anche perché, appunto, come ho detto, era uno, che amava parlare ed era bello starlo anche a sentire. Lui dice: ma, in fondo guardiamoci intorno, vediamo come le specie si evolvono, sia nelle piante che negli animali, quando vengono coltivate le piante oppure allevati gli animali, cioè andare a vedere che cosa fanno i coltivatori, e gli allevatori. Quello lui lo chiama, la selezione artificiale, perché è qualcosa fatto dall'uomo, per l'appunto un artificio, in cui si cerca di selezionare dei caratteri che sono interessanti sia di quelle piante che di quegli animali, e continuando a selezionarli, per l'appunto, si creano delle specie sia vegetali che animali, che hanno le caratteristiche che noi vogliamo, no? E naturalmente la domanda che abbiamo posto agli inizi, in quel caso, certo, per gli animali e per i vegetali, quello che ci interessa è effettivamente la loro discendenza o il loro patrimonio genetico. Darwin non parlava in questi termini, ovviamente, non si sapeva nemmeno che ci fossero i geni, lui aveva capito semplicemente che c'era un meccanismo, una specie di scatola nera che funzionava senza che lui sapesse che cosa c'era dentro e come funzionasse. Ora, una volta che si è osservata, che lui osservò, e questo naturalmente sia gli allevatori che i coltivatori non avevano bisogno di osservarlo, lo facevano direttamente, che esiste una selezione artificiale delle specie in cattività, possiamo dire così, lui si pose la domanda, dice, ma no, non sarà che la natura stessa usa lo stesso meccanismo di selezione? Solo che lo fa in maniera naturale, non artificiale, e quindi introdusse il concetto di selezione naturale. Questa è un'idea all'epoca naturalmente rivoluzionaria e anche eretica, non ci credeva nessuno, e lui stesso aspettò 20 anni a pubblicare quel libro, lo pubblicò nel 59, ma in realtà il suo famoso viaggio sul Beagle attorno al mondo di 5 anni, quelli erano altri tempi, uno partiva e tornava 5 anni dopo a casa, no? Dopo aver visto tutto il mondo, eccetera, no? Lui lo fece agli inizi degli anni 30 e per 20 anni continuò ad accumulare prove su prove, a fare esperimenti con gli animali e con le piante a casa sua, nel suo giardino, in quello che oggi chiameremmo il laboratorio, perché voleva essere assolutamente sicuro di non proporre una teoria che poi fosse sbagliata. Quasi quasi rischiò di perdere poi diciamo così, la primogenitura di questa teoria, perché nel 1858, quindi l'anno prima della pubblicazione di questo libro, ricevette una lettera dalla Malesia di un signore che si chiamava Wallace, il quale gli disse: Ah, caro signor Darwin, ovviamente all'epoca si conoscevano fra loro, si mandavano delle lettere, no? Disse: Mi è venuta in testa, mi è venuta in mente questa idea che forse le specie potrebbero nascere in questo modo. E c'era in poche pagine, mentre Darwin aveva accumulato migliaia di pagine in questi 20 anni di studi, c'era appunto una specie di riassunto della teoria dell'evoluzione e della selezione naturale. Darwin a momenti svenì, o svenne, fece vedere questa lettera ai suoi amici, in particolare Thomas Huxley, che era quello che poi venne chiamato il mastino di Darwin, questo biologo, che tra l'altro era anche un uomo, diciamo, molto corpulento, così, no? Che poi andò a fare tutti i dibattiti pubblici per salvaguardare appunto le idee di Darwin. Darwin se ne stava a casa e pensava e non amava, oggi diremmo, andare a fare dibattiti in televisione o cose di questo genere. E però, poiché i suoi amici sapevano che da tempo lui stava lavorando a queste cose, dissero anche a Wallace che in realtà Darwin le aveva anticipate largamente, no, queste cose. Quindi i due pubblicarono insieme, Darwin in fretta e furia scrisse anche lui, no, il resoconto dei suoi lavori e alla fine si decise poi a pubblicare questo libro, no? Quindi nel 1859 lui propone quest'idea che quello che conta nella storia della vita, no? Senza parlare dell'uomo, è per l'appunto quello che oggi noi chiameremo la selezione naturale, cioè la genetica. L'ereditarietà genetica è in tutti e due i sensi, ciò che riceviamo e ciò che poi trasmettiamo, è tutto ciò che conta, perché tutto il resto dipende appunto dai geni. Come ho detto, sottolineo questo fatto per non essere storicamente scorretto, lui non usava questi termini, no? Però insomma, oggi riformulate le sue teorie sono queste. La genetica è tutto. Oggi poi tra l'altro noi siamo perfettamente allertati a questa posizione, perché sappiamo benissimo che ormai si fanno i test del DNA, addirittura nella forensica per dire, no? Per stabilire chi è stato l'assassino di qualche omicidio e così via, no? Si fanno test di questo genere, sappiamo benissimo che il DNA ha una funzione centrale per identificarci, addirittura c'è appunto la fingerprint, come si dice, l'impronta genetica che si può prendere. Ma proprio perché aveva lasciato in sospeso alla fine di questo suo libro il problema dell'uomo, perché non voleva toccarlo e temeva appunto che avrebbe semplicemente aggiunto altri argomenti, diciamo così, come bersaglio di coloro che avessero attaccato la sua teoria. Quello che successe invece fu per Darwin una sorpresa, perché in realtà si scoprì che la teoria della selezione naturale era un po' come l'uovo di Colombo. Cioè, appunto, Wallace a un certo punto c'era arrivato per conto suo e sono quelle cose, e infatti Huxley disse esattamente questo quando vide il libro di Darwin, dice, maledizione, come ho fatto a non pensarci io? Cioè, che non è la stessa cosa che se uno avesse visto, che ne so, qualche teorema di Newton, quella non è la reazione che uno ha, perché vedi i teoremi di Newton e dici, come avrà fatto ad arrivarci? Mentre invece l'idea della selezione naturale era una cosa che era naturale anche dal punto di vista, diciamo così, di storia della cultura. Quindi lui capì che in fondo la selezione stava per essere accettata e venne accettata senza grosse discussioni poi, se non di natura ideologica, che tra l'altro si protraggono anche oggi, perché in fondo la domanda che noi facciamo questa sera è un po' quella, no? È anche diciamo così, rispecchiare il fatto che nella società stessa c'è un po' una doppia visione di ciò che l'uomo è, no? E ciò che il suo DNA l'ha fatto, o invece ciò che la cultura l'ha fatto. Ebbene, dicevo, dopo qualche anno, nel 1871, quindi 12 anni dopo, in realtà, Darwin scrisse un altro libro che parlava esplicitamente e in dettaglio dell'uomo. E qui, oltre a dire la cosa ovvia dell'evoluzionismo, del darwinismo, cioè che l'uomo è un animale come tutti gli altri, o meglio, è un animale diverso da tutti gli altri, ma tutti gli animali sono diversi da tutti gli altri, da questo punto di vista no, non c'è diversità, se possiamo fare un bisticcio di parole, no? Cioè siamo animali e dunque siamo soggetti alle leggi a cui sono soggetti gli animali, in particolare alla selezione naturale. Però Darwin aveva capito che in realtà, oltre ad esserci anche la selezione artificiale, che però appunto quella era artificiale e forse aveva meno interesse dal punto di vista ideologico, culturale, c'erano altri tipi di selezione che in particolare nell'uomo potevano avere un ruolo fondamentale. Uno è la selezione sessuale. Che non significa che gli individui si riproducono attraverso il sesso, questo è vero per tutte le specie sessuate, ma è evidente, no? La selezione sessuale, a cui è dedicata una buona parte del libro sull'origine dell'uomo, 2/3 di quel libro, che è un libro abbastanza spesso, sono dedicati alla selezione sessuale non soltanto nella specie dell'uomo, bensì in generale negli animali. Cioè al fatto che oltre ad esserci la selezione naturale, che significa semplicemente la sopravvivenza del più adatto, cioè l'idea in sintesi del pensiero darwinista nel primo libro era questa, che quando uno trasmette la propria ereditarietà genetica ai suoi discendenti, questa trasmissione copia praticamente, per dirla appunto sempre in linguaggio un po' più aggiornato, copia semplicemente le informazioni che descrivono quello che è un individuo. Però anzitutto, prima di tutto, le mescola, perché mescola le informazioni del padre e della madre, no? Cioè si uniscono quando la specie è sessuata, no? Si uniscono le due informazioni, ma soprattutto c'è un meccanismo che è abbastanza naturale, che succede anche a noi quando, per esempio, lavoriamo, cioè che quando si copia, spesso si fanno degli errori, no? E quindi qualcosa viene copiato malamente. A volte gli errori non sono significativi, per esempio, magari riceviamo una lettera in cui ci sono degli errori di stampa e siamo in grado facilmente di correggerli. Altre volte, però, se uno ti dice la tua eredità, hai ricevuto un'eredità e questa eredità è la seguente cifra e si sbaglia la cifra, per esempio la prima, invece di essere, non so, 100.000 euro sono 200 o 500, eccetera, no? E beh, allora lì un piccolo errore può provocare effettivamente un grande cambiamento. Allora l'idea di Darwin è quando ci sono degli errori di trascrizione, l'individuo è simile ai propri genitori, no? Ma non è uguale ovviamente, a parte perché non può essere uguale a tutte e due, no? Quindi una mistura, diciamo così, dei caratteri dei genitori, ma poi soprattutto i caratteri anche che vengono trasmessi dal padre o dalla madre non sono esattamente gli stessi spesso. E a volte infatti ci sono delle piccole variazioni. Uno riconosce, visto che voi siete filosofi, quello che Wittgenstein chiamerebbe le somiglianze di famiglia. Uno dice, ah, ma certo, questo appartiene a quella famiglia, no? Oppure è figlio di quelli lì, no? Ma perché? Perché ci assomiglia, ma non è esattamente uguale, no? Allora, questa idea, no, che è, poiché i figli, i discendenti non sono esattamente uguali ai genitori, hanno delle caratteristiche diverse. A volte queste caratteristiche sono degli handicap nella lotta per la vita, diciamo, impediscono magari di sopravvivere bene. Altre volte invece sono dei vantaggi, no? Quindi ci possono essere vantaggi o svantaggi. E il succo della teoria di Darwin è semplicemente che la selezione fa sì che sopravviva il più adatto. Ora attenzione perché non bisogna confondere, soprattutto quando si parla con i filosofi, i quali sanno benissimo che c'è una distinzione, il più adatto non significa il migliore, come invece spesso si tende a dire. Uno pensa che chi sopravvive è il migliore. Ma migliore ovviamente è un giudizio di merito, no? Che non ha nulla a che fare con la natura, siamo noi che diamo questi giudizi, no? Questo è buono, questo è cattivo, questo è meglio e questo è peggio, no? Non si tratta di migliore, no? Semplicemente, però è qualcuno che era più adatto perché le caratteristiche che ha ereditato dai suoi antenati, mutate appunto grazie a questi errori o questi cambiamenti, no? L'hanno reso più adatto alla sopravvivenza. Notate che il fatto che appunto più adatto non significhi migliore è anche poi dimostrato dal fatto che più adatto è relativo alla condizione in cui uno si trova. Per esempio, in un certo clima uno può essere più adatto se ha, per esempio, quando il clima è caldo, no, la pelle di un certo colore. Ma se poi cambia il clima, oppure lui cambia la situazione geografica, magari quello che era un vantaggio in una certa situazione, geografica, storica, climatica e così via, può diventare allo stesso tempo uno svantaggio, lo stesso, carattere. E quindi non può essere migliore, no? Se poi quando cambiano le situazioni, può diventare un handicap oppure, un vantaggio, no? E allora l'idea è appunto, no, c'è dietro questa selezione naturale, c'è questo meccanismo, no? Sopravvive, il più adatto. Però, Darwin notò che spesso, ci sono delle caratteristiche che, non rendono, l'individuo che le possiede più adatto a sopravvivere. L'esempio tipico, che poi è diventato archetipico addirittura, no? È quello della coda del pavone. Per quale motivo il pavone c'ha dietro una coda di questo genere che altro che renderlo adatto alla lotta per la vita? Nel momento in cui ci siano dei predatori, uno che abbia una coda di quel genere difficilmente riesce a scappare, naturalmente se passa attraverso una siepe o dei rovi viene trattenuto, si deve trasportare dietro questa specie di armatura. Per quale motivo si deve portare, cioè, si è sviluppata questa tendenza? Perché è sopravvissuto uno che aveva un handicap apparente, no? E Darwin dice: sì, è vero, è un handicap apparente per la bruta sopravvivenza, però è un vantaggio dal punto di vista della sessualità, perché alle pavone, no? Alle pavonesse piace di più il pavone che ha una lunga coda e che fa appunto, no, queste esibizioni e così via, no? E molto di quello che poi ha a che fare con diciamo, i segnali sessuali che nella nostra società, per esempio, continuano ad essere usati esattamente come nelle società naturali, tra gli animali oppure tra le popolazioni meno progredite, no? Perché noi, senza saperlo, noi usiamo semplicemente queste cose, i trucchi, per esempio, che si fanno, i vestiti, il bodybuilding, no? Le pettinature e così via, no? Sono tutti segnali sessuali ridotti, diciamo così, all'osso, no? Che spesso, certo, non ci rendono più adatti, per esempio, se dobbiamo correre a prendere un autobus, no? O fare sport, no? Ma ci rendono più attraenti, o noi pensiamo che lo facciano, no? Nei confronti della selezione sessuale. Questo è un terzo tipo di selezione, oltre a quella artificiale e a quella naturale, no? La selezione sessuale. Ma, ed è questo che ci interessa più di tutti questa sera, appunto nella contrapposizione che era implicita nel titolo di questa chiacchierata, Darwin disse, negli uomini e in certi tipi di animali, per esempio, certi animali sociali, per animali sociali si intendono spesso coloro che, quegli animali che sono organizzati in maniera simile alle società umane, per esempio le formiche, le api, le termiti e così via, no? Che in un certo senso costituiscono quasi delle variazioni sulle società umane. Ebbene, diceva Darwin, c'è anche un altro tipo di selezione che si può chiamare selezione culturale, la chiamava proprio così. E questa selezione culturale, già Darwin capì che in fondo va contro la selezione naturale. Anche la selezione sessuale, ho accennato, potrebbe andare contro quella naturale perché permette di sviluppare dei caratteri che dal punto di vista della pura sopravvivenza non sono necessariamente dei vantaggi, ma lo diventano dal punto di vista invece dell'attrattiva sessuale. Ebbene, nella selezione culturale, che è quella che tutti noi conosciamo, no? Cioè soprattutto nell'uomo che è un essere, è una specie animale che ha la capacità di parlare, di scrivere, di trasmettere dunque le espressioni culturali che produce anche a generazioni del primo del presente attraverso le scuole, per esempio l'addestramento e così via, e dall'altra parte anche ai propri discendenti attraverso i libri, le registrazioni, oggi poi abbiamo tantissimi mezzi per trasmettere. E Darwin sottolinea questo fatto che la selezione culturale spesso va contro quella naturale, appunto dicevo. Per esempio, noi in certe società abbiamo l'idea, no, morale, ovviamente, no, culturale, che si debbano proteggere i deboli, ad esempio, e Darwin dice, ma non si è mai vista una specie di animali che permette per esempio ai suoi esponenti più deboli di procreare o addirittura anche soltanto di sopravvivere. C'è la tendenza, no, a lasciare che ci sia appunto questa sopravvivenza del più adatto e il debole nella natura ovviamente è meno adatto di uno che invece è più forte, no? Mentre invece nelle società umane dove i bisogni sono diventati spesso secondari o sono stati trasferiti in altri ambiti, ecco che cambiano queste concezioni. E quindi a questo punto noi ci dobbiamo chiedere, la domanda del titolo appunto era questa qui, no? Cioè, noi è vero che da un punto di vista meramente o puramente biologico siamo soltanto la nostra eredità genetica. Però essendo uomini, facendo parte di una specie in cui la natura è diventata sempre meno importante, anche perché noi viviamo in condizioni che sono sempre meno naturali. Condizioni naturali sono per chiunque abbia per esempio anche già solo degli animali domestici oppure che veda degli animali meno domestici magari fuori casa e così via, cioè di accorgersi che il bisogno principale è ogni giorno trovare il cibo da mangiare, accoppiarsi e quindi fare le ritualità della sessualità che permettono per l'appunto poi di riprodurre la specie eccetera. Per noi, per esempio, soprattutto nelle civiltà diciamo più sviluppate, procurarsi o procacciarsi il cibo è diventata una cosa molto semplice, basta andare al supermercato, andare al mercato e comprarselo, no? È finita lì. Non c'è un interesse e nemmeno un apporto diretto. Non è che noi ci coltiviamo l'orto per avere i pomodori che mangiamo a casa o ci filiamo addirittura i vestiti come faceva Gandhi, che voleva in realtà invertire questa freccia dell'evoluzione che a lui non piaceva ovviamente, no? E ritornare invece a un passato in cui la gente fila i propri vestiti, se li cuce, se li fa, no? E così via. Ci sono delle sacche anche nelle nostre società che tendono a fare queste cose qui, da una parte poi gli hippies magari o quelli più naturalisti e così via, però la maggior parte della gente non ha più questi bisogni, no? E quindi noi siamo fortemente culturali e debolmente, diciamo così, biologici. Ovvio che dobbiamo mangiare, i bisogni biologici rimangono i bisogni anche della sessualità, eccetera, però non sono più così preminenti come lo erano, o come lo sono ancora adesso negli animali, o lo erano negli uomini più primitivi, e invece la cultura diventa più fondamentale. E allora a questo punto uno potrebbe dire, beh, allora certo, la nostra eredità genetica c'è, quando vogliamo fare un figlio c'è poco da fare, si possono fare tutti i salti mortali che si vogliono, ma ci vuole l'apporto, no, il contributo maschile, il contributo femminile, perché altrimenti i figli non arrivano, no? Però diciamo l'aspetto culturale diventa fondamentale. E allora che cosa siamo? siamo solo una delle cose, siamo tutte e due le cose messe insieme, queste due cose sono complementari o sono contraddittorie fra di loro. Darwin, come ho accennato, in parte pensava che fossero contraddittorie, che la cultura andasse contro la natura e che questo, tutto sommato, fosse sicuramente innaturale, letteralmente, no? E magari anche non positivo dal punto di vista dell'evoluzione. E la cosa interessante è che tentato qualche anno fa, l'ha fatto qualche decennio fa ormai, credo, negli anni 80, forse 90 dello scorso secolo, un famoso biologo che è noto anche molto come divulgatore scientifico, che si chiama Richard Dawkins, ha sviluppato un'intera teoria che si chiama la teoria dei memi. E la teoria dei memi, la parola è stata creata appunto per avere un'assonanza con quella dei geni, no? In inglese è un po' più assonante, no? Genes e memes, no? In che senso? Nel senso che abbiamo detto appunto la genetica ci dice che i geni sono quello che veramente importa, i geni sono quello che noi trasmettiamo, no? E c'è questa competizione fra geni nella selezione naturale. I memi sono l'analogo dei geni nella cultura. In che senso? Sono quelle idee, per esempio, quei modi di fare, quei motivetti musicali, quelle frasi, quegli slogan, quei vestiti, che per motivi che noi spesso non comprendiamo, riescono più adatti alla sopravvivenza, in questo caso non nella natura, ma nella cultura, no? Di altri. Di nuovo, e qui possiamo ricordarci di quello che abbiamo detto a proposito dei geni, non è che chi sopravvive nel mondo della natura sia il migliore, è semplicemente il più adatto al mondo della natura. Lo stesso, dice Dawkins, succede per i memi culturali. Per esempio i programmi televisivi, i modi di vestire, i tipi di musica che si sentono, eccetera. Quelli che hanno sopravvivenza, come la si misura la sopravvivenza in quel caso? Per esempio attraverso i mezzi di registrazione del gradimento, l'audit dei programmi televisivi, le classifiche per esempio della musica o dei libri venduti o letti, che sono due cose diverse naturalmente, come sanno bene coloro che i libri li scrivono, no? Ecco, dicevo, questi che sopravvivono, questi meme che sopravvivono nel mercato culturale sono i più adatti alla sopravvivenza, ma niente ci fa pensare che debbano essere i migliori. E che in un certo senso spiega anche come mai spesso noi abbiamo delle perplessità quando vediamo qualche, per esempio, qualche cantante, qualche attore o qualche trasmissione, qualche libro, qualche film, eccetera, che ha un enorme successo. E uno poi si chiede, ma è possibile che una cosa di questo genere abbia successo? E se lo chiede però ovviamente dal punto di vista appunto del migliore, dice ma ci sono tanti libri migliori, tanti film migliori eccetera, perché quelli hanno successo? E questo è un errore, diciamo così, un errore categoriale, direste voi filosofi, no? Perché uno si dovrebbe chiedere se questi hanno così successo, come mai sono più adatti al mercato, diciamo così, alla diffusione di questi meme? E allora capiamo, cominciamo a comprendere per l'appunto che forse dovremmo usare degli altri standard per giudicare ciò che, posso usare questa brutta parola, perlomeno per me, no, questo è un giudizio di valore, ovviamente, no, brutto, no, prodotti culturali, non mi piace molto parlare di prodotti perché la cosa sembra un po' assimilare la cultura al mercato, però forse se noi usassimo queste categorie e guardassimo il mondo della cultura come un'estensione del mercato, forse andremo più vicini a capire come mai certi prodotti hanno più successo di altri, no? e altri invece ne hanno molto meno. Quindi allora a questo punto dobbiamo decidere appunto se la cultura ha preso sopravvento rispetto alla natura nell'uomo oppure no. Ora io vorrei fare due o tre esempi semplicemente di come queste cose si applicano alle cose pratiche, diciamo così, no? E poi magari ne discutiamo con voi se volete o se avete delle domande. Le cose più ovvie in cui si possono chiedere, si possono fare domande su quale delle due dei due corni del dilemma abbia la preminenza o la preponderanza, Beh, le più ovvie sono quelle che hanno, per esempio, a che fare direttamente con la genetica. Uno penserebbe, per esempio, alle questioni di sesso, no? È ovvio che il sesso, quando uno dice cosa siamo dal punto di vista sessuale, beh, lì la domanda dal punto di vista della genetica è molto semplice. Cioè, nel caso, per esempio, della specie umana, no? Sappiamo che il sesso è determinato dai cosiddetti cromosomi sessuali. Faccio la specifica della specie umana perché, anzitutto, non tutti gli esseri, non tutte le specie si riproducono sessualmente, e quindi ovvio che non ha senso parlare di sesso nelle specie in cui il sesso non esiste, no? E poi non tutte hanno lo stesso meccanismo di propagazione o di riproduzione sessuale. Però nel caso nostro, noi sappiamo che ci sono due cromosomi sessuali, X e Y, no? E si possono, noi, tutti ne abbiamo due, no? Però se ne possono avere due uguali, XX, oppure se ne possono avere due di tipo diverso, no? X e Y, no? E il maschio, diciamo così, la mascolinità nel caso della specie umana è determinata direttamente da quello. Se c'è il cromosoma Y e si tratta di un individuo maschile, e se invece ci sono due cromosomi uguali, questo nella norma naturalmente, che poi ci possono essere delle disfunzioni sessuali, a volte si possono avere più di due cromosomi sessuali. No, non si può per esempio avere soltanto degli Y, eccetera, quindi ci sono varie combinazioni, ma parlo diciamo così, della norma. Negli uccelli succede spesso il contrario, ci sono invece, e in altre specie animali anche, ci sono altri tipi di cromosomi, W e Z, no? E in quel caso è la femmina a essere determinata dalla differenza dei due cromosomi sessuali, e invece quando i due cromosomi sono uguali è il maschio in quel caso lì, a differenza, no, esattamente al contrario di quello che succede con l'uomo. Ora, quindi uno penserebbe, beh, la cosa è finita, no? Cioè, che problema c'è nel determinare se un individuo è maschio o femmina? Si fa un'analisi genetica, si guarda se ha o non ha il cromosoma maschile, no? E se non ce l'ha è femmina, e se ce l'ha è maschio, no? La cosa è finita lì. Uno però può dire, anche rimanendo ancora per un momento, no, all'interno dell'ambiente scientifico, e però ampliando un pochettino l'ereditarietà genetica, uno può dire sì, però attenzione, perché non c'è mica soltanto la genetica, no? Uno, ad esempio, può dire, beh, potrei guardare per esempio il livello degli ormoni, no? Ci sono ormoni maschili, ormoni femminili, no? E quello è un livello che più che genetico è chimico, no? O biochimico in un certo senso. E quello è il livello, ad esempio, su cui ci si basa quando si fanno i test di sessualità per le gare sportive. Ad esempio, sapete che alle Olimpiadi, no, ci sono state queste polemiche, no, sul fatto che ci sono degli atleti che dichiarano appunto, no, di essere donne, no? Che però a prima vista perlomeno, no, sembrerebbero uomini, oppure in precedenza, no, si qualificavano o erano qualificati come uomini. E appunto questi test non vanno mai a vedere il cromosoma, no, sessuale, bensì si fermano al livello degli ormoni. Si può vedere per esempio a un livello ancora un po' più lontano, diciamo così, dalla genetica, vedere per esempio la capacità muscolare, no? Oppure più semplicemente, questo era il modo in cui si identificava una volta il sesso, si può guardare agli organi sessuali, alla nascita, no? Si guarda così a occhio, no? In questo caso, quindi senza fare esami, diciamo così, né genetici né biochimici, no? E si determinano appunto se uno è maschio o femmina. Però tutti questi tipi, notate quindi c'è una stratificazione di concetti di sessualità, di cui uno solo è puramente genetico, cioè quello cromosomico, quello ormonale, quello muscolare, quello degli organi sessuali, eccetera, sono pur sempre fisiologici, no? Quindi appartengono in un certo senso alla parte dei fatti, diciamo così, scientifici, ma oggi sappiamo, non c'è bisogno che lo ripeta io, no? E tra l'altro l'abbiamo parlato, credo, anche con voi lo scorso anno, no? Sappiamo che invece c'è un aspetto culturale dall'altra parte, in cui la sessualità viene definita invece attraverso categorie, nel senso proprio filosofico, no? Che sono categorie culturali. Si dice, per esempio, che la sessualità è semplicemente determinata dalla percezione dell'individuo. Questa è una determinazione di tipo psicologico, no? Cioè io mi sento in un certo modo, no? E quello per me è più importante del fatto che io abbia oppure no il cromosoma maschile, di cui non mi importa nulla, oppure gli ormoni dei quali mi importa se voglio gareggiare, ma li posso cambiare, per esempio, no? Oppure degli organi sessuali, anche lì li posso cambiare. Un genetista, per esempio, direbbe, ma tu puoi fare quello che vuoi, no? Ma se anche tu hai delle operazioni di cambio di sesso, come appunto vengono chiamate, da un certo punto di vista sono operazioni letteralmente cosmetiche, no? Cioè che cambiano l'apparenza, no? Che però quando poi io vado a fare il test genetico, quello mi rimane tale quale come era prima, no? Quindi questo è uno dei grandi dibattiti della nostra società d'oggi, no? In cui i criteri culturali e le determinazioni culturali, nel caso del sesso, diventano preponderanti o perlomeno diventano equipollenti a quelle che invece una volta erano considerate le uniche sensate di cui si potesse parlare o a cui si potesse fare riferimento. Il passo successivo al sesso è ovviamente quello, anche questo molto naturalmente discusso e delicato da discutere, che è quello delle razze, no? Anche lì uno potrebbe dire, beh, allora che cos'è l'analogo del cromosoma X o del cromosoma Y nel caso delle razze? La cosa interessante è che qui le cose si invertono. Perché i genetisti ci dicono, per esempio, nel caso delle razze che una volta culturalmente venivano invece definite, no? E qui in un certo senso è interessante perché è la visione speculare, no? Le razze sono state definite più che altro in maniera culturale nell'antichità. Darwin, per esempio, parla tranquillamente nei suoi libri di razze umane, come venivano definite? Attraverso il colore della pelle, che è la cosa più ovvia, no? Che è l'analogo della determinazione del sesso, per esempio, attraverso l'osservazione degli organi genitali, no? Quindi un criterio esteriore, diciamo così, che in un caso è degli organi genitali, nell'altro caso è il colore della pelle, oppure certe caratteristiche degli occhi, per esempio del naso, dei capelli, no? E così via. Oggi però è interessante che la scienza che dal punto di vista del sesso direbbe che le definizioni culturali sono definizioni poco sensate, diciamo poco scientifiche, oggi ci dice, no, che sono le definizioni culturali della razza, no, che invece non funzionano, perché mentre il sesso si può determinare, finora non si riesce a determinare attraverso per esempio un'analisi genetica se un individuo è di una razza invece che un'altra. Cioè, anzi, la cosa è quasi imbarazzante, perché quando si fanno i test genetici e si chiede di sapere qual è la propria discendenza, ti dicono sei 30% di razza euroasiatica, 35% di razza orientale, no? E così via, no? E quindi uno supporrebbe che le razze in teoria ci sono, però ciascuno di noi è una mistura di queste cose, no? E dal punto di vista genetico non si riesce a determinare appunto se ci sono queste razze. Prima parlavo del fatto, per esempio, che nel caso dei sessi, no, tra la percezione psicologica di ciò che uno sente di essere e la determinazione genetica del cromosoma sessuale, ci sono altri modi di classificazione, no, di decisione, per esempio quello muscolare. E la cosa è molto interessante perché, di nuovo, basta guardare alle gare delle Olimpiadi, per esempio lo scorso anno ci sono state le gare, e lì si vede molto interessante che la classificazione culturale, in questo caso, che definiva le razze attraverso caratteristiche superficiali nel senso letterale, quello dell'epidermide, no, del colore della pelle, spesso poi coincidono che si potrebbero chiamare muscolari. Ad esempio si nota che nelle gare di nuoto non ci sono praticamente vincitori sul podio che abbiano la pelle nera, mentre invece quando si guarda alle gare di velocità nell'atletica leggera è l'esatto contrario. I bianchi, addirittura ci sono le classifiche per i bianchi, il primo atleta bianco, no? Che arriva alle Olimpiadi, spesso magari fuori delle medaglie, no? E così via. Nel mezzofondo ci sono delle, tra virgolette, no? Razze, le si sarebbe chiamate nell'Ottocento, che sono legate per esempio a coloro che arrivano dagli altipiani del Kenya, no? E così via, che hanno evidentemente un sistema respiratorio cardiocircolare, no? Che è abituato ad atmosfere più rarefatte, che rendono favorevoli ovviamente le gare di mezzofondo e così via. E allora anche lì, nel caso dei gruppi umani, diciamo, qual è il modo giusto di fare? Se uno decide di fare soltanto la genetica, nel caso dei sessi dovrebbe dire io rifiuto tutte le problematiche gender, no? Però rifiuto anche l'idea, no, che ci possono essere delle razze. Chi invece accetta le classificazioni, diciamo così, del gender fluid, eccetera, dovrebbe dire, ma allora anche le razze, che in fondo no, sono semplicemente la percezione. Ci sono dei casi, tra l'altro, molto interessanti. Non mi ricordo il nome di questa signora, che è una signora bianca, nel senso che i suoi genitori, americana, e i suoi genitori erano bianchi, sono tutti e due bianchi. Ad un certo punto lei ha deciso di dire io la mia percezione è di essere nera e ha cominciato a fare appunto quello che si potrebbe chiamare una transizione, ma non di sesso in questo caso, bensì di razza, no? E ad avere i capelli con le pettinature afroamericane, e la pelle più scura e così via, addirittura arrivata a essere eletta come rappresentante sindacale nazionale di questi afroamericani, finché un giorno alla televisione i genitori hanno detto: ma questa è nostra figlia, guardateci, no? E ci fu uno scandalo. Compreso da parte delle categorie che si sono sentite defraudate perché rappresentate da qualcuno che in fondo veniva considerato un po' una specie di agente segreto, no? Un cavallo di Troia inserito così. Nel caso delle popolazioni, invece, no? Che sono una cosa un po' diversa, nel caso, per esempio, della cittadinanza. Come si fa a determinare la cittadinanza? Anche qui abbiamo la solita contrapposizione, quindi vediamo che questo rapporto fra natura e cultura è qualcosa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Come si determina la cittadinanza? Chi decide, o meglio, decide lo Stato, ma gli Stati decidono in maniera diversa come si trasmette la propria cittadinanza. Ci sono i due termini famosi, no? Il diritto del sangue, ius sanguinis, no? E il diritto del suolo. Cioè, in qualche caso si decide in maniera genetica. Cioè si dice, dipende da come erano i tuoi genitori, no? Per esempio l'Italia, e questo è abbastanza interessante, no? L'Italia ammette come cittadini italiani, bisogna fare domanda ovviamente nel caso che non lo si sia, chiunque abbia avuto almeno un antecedente italiano dopo l'unità d'Italia, che è stata fatta, mi sembra, il 15 marzo del 1861. Ora, magari c'era un signore, no, che aveva 70 anni all'epoca, che divenne italiano perché arrivò il Regno d'Italia, no? E questo signore emigrò il giorno dopo, se ne andò in Sud America, e sono passati 160 anni ormai, no? E i suoi discendenti possono continuare a chiedere la cittadinanza italiana, anche se non sono mai venuti in Italia, non sanno nemmeno parlare italiano, però possono votare, no? Essere cittadini, soltanto perché c'è un collegamento genetico attraverso molto labile, ovviamente, no? Perché ogni generazione naturalmente i geni si dimezzano, no? Che derivano da quell'antenato, no? Dall'altra parte c'è invece il concetto esattamente contrario. L'America, ad esempio, dice no. Chiunque nasca qui, anche magari da una donna che arriva in aereo incinta al 9º mese, partorisce il giorno dopo e si porta via il bambino, quel bambino è nato lì e ha diritto di essere cittadina americana. Ecco di nuovo, da una parte la genetica attraverso il sangue, attraverso la procreazione, e dall'altra parte la cultura. Sei nato qui e quindi hai il diritto, no, semplicemente perché passavi di essere così. Da che parte bisogna stare allora? Quando uno guarda, e questo è quello che io un po' nel corso della mia vita, se posso fare una piccola chiusa finale, no? Ho imparato, è che in fondo quando ci si trova di fronte a contrapposizioni, e soprattutto alle contrapposizioni che sollevano molto gli animi, no? E quindi hanno un po' l'atteggiamento da tifo da stadi. Io sono così, no, non capisci niente, io sono invece cos'ha, no? E il contrario. Spesso ci sono ovviamente motivazioni a favore e contro di tutte e due le cose. La mia impressione è che i due aspetti siano complementari, che non abbia senso distinguerli e prendere decisamente posizione per l'uno o per l'altro, e soprattutto che sia molto difficile essere coerenti. Cioè, se uno dice no, io sono per l'aspetto biologico, magari per il sesso, poi però magari sulla popolazione vado dall'altra parte e così via. In altre parole, le distinzioni manichee sono sempre un po' azzardate, io credo, e semplificano troppo i problemi, no? E soprattutto tendono a creare poi dei fossati, perché quando uno decide che tutta la verità sta solo da una parte e tutto il torto sta solo dall'altra, finisce ovviamente di creare le condizioni per i conflitti. Purtroppo, e qui chiudo, no, appunto, poi facciamo un piccolo dibattito, purtroppo viviamo in tempi no, di guerra. No? E a me è capitato in questi giorni, ad esempio, no, di discutere sulla guerra in Ucraina. No? Ora, però, quando uno dice io non sono né dalla parte dei russi, né dalla parte di Putin, né dalla parte della NATO, no? Che considero appunto anche in quel caso un'associazione militare, no? Che ha fatto guerre, per esempio, in Afghanistan dal 2001 al 2021, no? 20 anni. No? Per quale motivo invadere l'Afghanistan, no? Dovrebbe essere accettabile, anzi quasi una guerra santa? No? E poi quando un gruppo invece opposto decide di invadere l'Ucraina, no? Allora lì non va più bene e diventa lui l'analogo di Hitler e così via. Uno forse potrebbe fare, e qui la chiudo appunto, no? Come Gino Strada. Oggi hanno pubblicato un'anticipazione del suo libro, e Gino Strada dice che le guerre sono sempre malvagie, sono sempre da evitare, no? E si arriva purtroppo a fare le guerre proprio perché si prendono queste posizioni contrapposte in cui si vede solo un lato della medaglia e non si vede l'altro, e ovviamente non si riesce a capire quindi chi vede solo un lato della medaglia, che però è quello che non vediamo noi, no? E non vede l'altro lato, che è quello che invece noi vediamo. E quindi la fine, no? Diciamo così, la risposta alla domanda iniziale è: siamo solo la nostra eredità genetica? E la risposta è no, non siamo solo la nostra eredità genetica, ma anche, no? E anche che cosa? Siamo anche l'eredità genetica, ma anche la nostra eredità culturale. Le cose sono più complesse che bianche e nere, no? Ci sono molte sfumature, però in fondo questo è anche quello che rende interessante il pensiero, perché altrimenti il manicheismo, no? Oppure la logica a due valori del vero e falso, no? Quello che a volte gli avvocati cercano di usare nei processi, quando ti dicono risponda sì o no a questa domanda. E beh, spesso non si può rispondere sì o no alle domande, perché le questioni sono complesse e dire sì o no sarebbe sbagliato in tutti e due i casi. E questo spesso non lo si capisce, ma credo che in una audience, in un ambiente di filosofi o di interessati alla filosofia, sia qualcosa che non solo si capisce, ma spero anche in parte si condivida.